Buonasera a tutte e a tutti, cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare da Nina Terruzzi, benvenuti all'ascolto dello speciale settimanale che raccoglie il meglio di A Casa con Voi, la trasmissione delle 20:30 curata da Disma Pestalozza, che per 2 ore ogni sera vi intrattiene e vi fa compagnia in questi tempi decisamente tosti. Abbiamo aperto con Lovely Blood Flow di Bass, un DJ inglese, e ora passiamo al primo contenuto che vi riproponiamo da A Casa con Voi, ovvero l'intervista a Bunna, cantante degli Africa Unite, in onda con Disma ovviamente e con Andrea Cegna.
Bunna, appunto Africa Unite. Ciao Bunna, buonasera.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Senti, prima di iniziare, facciamo sentire, che poi partiamo da lì, un pezzettino molto breve della tua voce che parli di partigiani in ogni quartiere.
Ciao a tutti. Ricordatevi, ci vediamo il 25 aprile per Partigiani in ogni quartiere. La lotta continua.
Ecco, brevissimo, conciso, e hai dato tutto ciò che bisognava dare. Da qui il Partigiano John, da qui la prima domanda che è appunto, cosa fate il 25 aprile con Partigiani in ogni quartiere?
Ma guarda, fondamentalmente Partigiani in ogni quartiere è una manifestazione che immagino voi milanesi conosciate molto bene,
Benissimo,
nel
sì,
senso,
benissimo.
esatto. E noi ci siamo stati con gli Africa, scusate, qualche anno fa lì all'Arco della Pace, è stata una bellissima situazione, abbiamo un bellissimo ricordo di quella cosa, e quest'anno chiaramente, visto che non è possibile fare le robe così all'aria aperta e insomma col vicino che ti balla a fianco, non è fattibile quella roba lì, allora hanno organizzato questa roba virtuale, diciamo, dove ogni gruppo, insomma, che ha voluto partecipare ha registrato un clip di un pezzo e lo manderanno così come contributo. Insomma, sarà una roba veramente molto più fredda di quella che poteva essere.
Ma praticamente
una roba live, però insomma.
Ma un brano oppure una dichiarazione di intenti oppure un discorso?
No, tendenzialmente, almeno per quanto mi hanno chiesto di registrare un contributo con un brano e un'introduzione, due parole sulla questione, questa roba qua, e penso abbiano coinvolto un sacco di artisti, quindi sarà una roba anche che insomma abbastanza lunga, nel senso, anche se insomma ognuno magari porta via 5-6 minuti, comunque se ce ne sono tanti diventa...
Ci sono tante adesioni.
Infatti, sembrava di capire che ce ne siano veramente parecchie.
Sì, poi da qui al 25 ne parleremo.
Esatto, ne arriveranno ancora, esatto.
Andrea Cegna, ci sei?
Sì, ma ti stavi divertendo tanto a parlare, quindi io sai che ti lasci i tuoi spazi.
Prego.
Ci racconti un po' com'è, insomma, la vita di uno che da oltre 30 anni gira l'Italia per concerti e trovarsi obbligato a casa per 2 mesi?
È sicuramente una vita triste, nel senso, chiaramente mancano tutta una serie di cose, nel senso, abituato ad andare in giro a suonare e anche, come si dice, a guadagnare da quella musica. È veramente un momento molto complicato, però insomma cerchiamo di trovare il modo per utilizzarlo in un modo comunque costruttivo, no? In questo periodo qui non a causa di questa pandemia, ma avevamo già cominciato prima a fare questo lavoro, stiamo continuando a fare questo lavoro qui, stiamo lavorando ad un disco che dovrebbe uscire nel 2021, un disco importante per gli Africa, che pensate, il disco del quarantennale, ragazzi.
Madonna.
Cioè, ma quanto siamo antichi?
Quanto? 40 anni, è pazzesco.
Bunna, io direi siete storici, che secondo me è diverso che antico, c'è un valore maggiore.
Io ti ringrazio.
Siete un pezzo della colonna sonora di molti di noi, voglio
1981,
dire.
Bunna, Africa Unite.
Gli Africa hanno cominciato chiaramente per scherzo nell'81, chiaramente senza nessuna velleità e nessun progetto. Così, cazzeggiando, senza di Zoom Park, abbiamo suonato dei pezzi a suo tempo, dei pezzi di Marley, di lì in poi il progetto si è sviluppato, abbiamo cominciato.
Ah, eravate cover band prima?
Eravamo degli amici che hanno scoperto la musica reggae, chiaramente tramite Marley, e si dilettavano a suonare dei pezzi di Marley, così, perché ci piaceva molto quella roba lì, ci piaceva l'attitudine sia musicale che comunque anche come si dice, il messaggio e tutto quanto. E quindi insomma sì, abbiamo cominciato così, cazzeggiando, provando a suonare un genere che insomma ci risultava molto particolare, molto strano rispetto alle cose che avevamo ascoltato fino a quel momento, quindi era una roba, eravamo molto molto presi, e poi chiaramente con gli anni insomma abbiamo provato a fare delle cose nostre, insomma poi abbiamo cominciato a cantare in italiano, c'è stata tutta l'evoluzione, però l'inizio, il primo concerto, la prima volta che gli Africa Unite sono saliti sul palco, dove eravamo io e Madaschi, di quelli che insomma ci sono ancora oggi di quella formazione, era il 1981 in un teatro della nostra città di Pinerolo, è stata una cosa che è rimasta insomma nella storia.
In questi 40 anni, Bunna, avete suonato dappertutto, anche all'estero, anche al Rototom. Quali sono alcuni luoghi che particolarmente ti sono rimasti legati e nel cuore?
Ma guarda, ce ne sono talmente tanti, diventerebbe difficile, come si dice, dirne solo 3 o 4, ce ne sono veramente
molti. Allora, un aneddoto di 40 anni di carriera.
Minchia, uno su 40.
Vabbè, uno appunto, cioè il dono della sintesi.
Vabbè.
Vabbè, insomma, ne dico uno, visto che siamo su Radio Popolare, è una roba che ci può stare, è una roba un po' militante, se vuoi. Nel 94 siamo andati a suonare a Baghdad, con questa associazione che si chiamava Un Ponte per Baghdad. E abbiamo, insomma, c'eravamo noi, c'erano i Mau Mau, altro gruppo torinese, tutta una serie di qualche corpo di danza, adesso non mi ricordo come si chiamasse. Comunque, morale della favola, noi abbiamo fatto il nostro set e a un certo punto, insomma, ci siamo permessi di dire due robe rispetto al fatto che, insomma, abbiamo voluto sottolineare il fatto che noi comunque, insomma, eravamo lì perché, insomma, il nostro messaggio parlava di libertà, parlava di tutta una serie di cose positive che noi cercavamo di trasmettere, insomma, con le nostre canzoni. Comunque, quel messaggio lì, detto in inglese, pensavamo che, insomma, neanche molti l'avrebbero capito. Invece, da lì a poco, cioè, tipo il pezzo successivo a quell'intervento lì, che tra l'altro l'ha fatto Madaschi, che insomma è sempre quello che si prende un po' più le cose un po' più polemiche da fare, gli viene molto bene. Comunque, il pezzo successivo è salito un tipo sul palco con giacca e cravatta e praticamente ci ha invitati ad uscire dal palco e ha preso il microfono, ha parlato alla platea di questa situazione, che il concerto si teneva poco fuori Baghdad, in una sorta di anfiteatro ricostruito, e c'era un sacco di gente, era pieno fondamentalmente. Ci hanno invitato a uscire dal palco, il tipo ha detto due robe al microfono, chiaramente in arabo, che non abbiamo capito nulla, ma poi ci hanno spiegato che cosa avesse detto, e praticamente il pubblico è defluito, praticamente con la scusa che insomma, i mezzi che dovevano tornare a Baghdad da lì sarebbero partiti prima del dovuto, la gente se n'è andata, noi ci siamo stati cacciati dal palco, e insomma quella roba lì ci è rimasta sicuramente impressa. Insomma, andare insomma, in Iraq, mentre chiaramente c'è Saddam, perché a quel tempo c'era ancora Saddam, e dire delle cose così magari sicuramente non è stato proprio il massimo una scelta molto fortunata da parte nostra.
Avete anche rovinato la serata a tutti quelli che erano lì per vedere il concerto.
Esatto, quella è una. Poi, insomma, comunque, per la domanda di prima, posti belli ci sono stati tanti. Mi ricordo dei concerti bellissimi a Torino, questo festival che si chiamava Pelle Rossa, tipo con 20.000 persone, festival gratuiti, bellissimi. Mi ricordo anche dei festival a Milano, eclatanti. Mi ricordo, mi viene in mente il Villaggio Globale a Roma, anche lì con situazioni bellissime, il Salento, situazioni eclatanti, il Rototom, quello della prima ora, quello in Spagna, sempre una cosa molto bella, la Giamaica, perché sono state suonare in Giamaica, pensa stranamente nel gruppo italiano che va a suonare in Giamaica.
Come vi hanno accolti in Giamaica?
Subito con un po' di diffidenza, nel senso che insomma il pubblico, appena quando abbiamo cominciato a suonare, ci guardava un po' come dire, ma questi qua che cazzo sono? Questi qua sono bianchi, si chiamano Africa United, cosa fanno il reggae dove? In Giamaica, ma cazzo tutte proprio, capito? No, però per fortuna insomma, dopo un paio di pezzi la musica è riuscita comunque a convincere anche il pubblico giamaicano, ed erano tutti presi benissimo dopo il concerto, tutti quanti pacche da, insomma, cinque alti e felicità, insomma, tutto bene, insomma, è stata una bella esperienza anche quella, insomma.
Senti, domanda del stavo dicendo una volgarità all'ennesima, quindi già prima ho detto minchia, adesso mi ripeto. Senti, al di là del disco che state preparando, invece di quotidianità, come te la vivi? Cioè, le cose classiche, hai trovato, hai riscoperto vecchi hobby, fai la spesa una volta al mese per non dover fare la coda, no, come te la stai vivendo?
Mi piacerebbe molto fare una volta al mese, ma hai capito, uno la fa sempre cercando di andarci poche volte, e poi ogni tre giorni manca qualcosa, devi chiaramente uscire, mascherina, i guanti e tutto quanto. Ma la quotidianità, guarda, con due bambini devo dire che non ho grossi problemi di noia tendenzialmente. Io sono arrivato un po' tardi alla paternità, pensa che ho un figlio, quello grande, che ha 7 anni, e quello piccolo che ne ha 4. Quindi puoi immaginare la giornata, insomma, è assolutamente piena di cose da fare. Giocare con loro, perché chiaramente sono a casa, insomma, gestire un po' tutta la situazione casalinga, insomma, con la mia compagna, lavare i piatti piuttosto che passare l'aspirapolvere, insomma, cose classiche che tutti noi, insomma, facciamo di solito fondamentalmente. E poi chiaramente cerco di ritagliarmi anche dello spazio per lavorare, come vi dicevo prima, sulle cose musicali. Insomma.
Inediti? Com'è che sarà? Un inedito o rilettura?
Sì, guarda, fondamentalmente sarà un disco assolutamente di inediti, e vorremmo coinvolgere degli ospiti anche internazionali. Questa è l'idea che, insomma, che abbiamo in testa, che adesso bisognerà vedere se riusciamo ad attuare, che insomma ci hanno chiaramente molto influenzato, ispirato con la loro musica, insomma ci piacerebbe.
Speriamo che finisca
poi,
tutto.
Poi tra l'altro adesso veniamo da un disco, non so se avete avuto modo di ascoltare, l'ultimo disco che abbiamo fatto, che è uscito la primavera scorsa, era un disco molto particolare, un disco che veramente con il reggae c'entrava veramente poco. Abbiamo fatto questo disco insieme agli Archi Torti, un quintetto d'archi, sì, una roba molto particolare, molto visionaria, e stavamo portando in giro, prima che succedesse il delirio, questo concerto qui. Saremmo dovuti venire anche al Magnolia, ma purtroppo è stato cancellato. E quindi abbiamo proprio anche, sentiamo il bisogno, dopo un progetto così, diciamo, particolare, di tornare a quello che è, insomma, l'animo, quello originario degli Africa.
Back to the roots.
Esatto, quella roba lì, back to the roots, esatto.
Senti, ci torniamo un pochino alle radici tra poco, e poi ti chiedo un tuo giudizio, perché c'è Vito War che sa che io amo il reggae, però dice che io metto sempre del reggae di merda, perché dice che...
È vero, ha ragione Vito.
Dice che metto sempre le stesse cose e che non mi aggiorno. Dopo volevo mettere Peter Tosh, Legalize It, se tu mi dai il tuo consenso, così Vito non deve...
Va bene,
allora poi dopo la metto. Intanto Cegna, volevi chiedere qualcos'altro?
Ma no, salutiamolo. Dai, abbiamo già rotto, facciamolo giocare coi bimbi invece che rompergli le scatole noi.
Va bene, Bunna, ti lasciamo tornare ai tuoi bimbi allora.
Ragazzi, grazie, è stato un piacere, state bene, mi raccomando.
Un abbraccio.
Anche tu, aspettiamo il disco dei 40 anni e il nuovo tour.
Assolutamente sì.
A presto.
Con tutto, un abbraccio forte.
Ciao. E buon 25 aprile.
I ain't thinking about you. Middle fingers up, put them hands. out what his truth is. I left a note in the hallway. By the time you read it, I'll be far away. I'm far away, but I ain't fucking with nobody. Let's have a toast to the good life. Suicide before you see this tear fall down my eye. Baby, we gon' be alright. We gon' live a good life. Big homie better grow up. Me and my woody's about to stroll up. I see them boppers in a corner. They sneaking out the back door. He only want me when I'm not there. He better call Becky with the good hair. He better call Becky with the good hair.
Beyoncé al Best of di A Casa con Voi, e adesso invece Rita Pelusio ci racconta la versione 2020, quindi decisamente speciale, di Partigiani in ogni quartiere.
Buonasera Rita.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Tu sarai sul palco virtuale a coordinare un pomeriggio, una serata di ospiti e di racconti. Forse ancora più complessa da
molto
presentare
più complessa
rispetto
sì,
al solito.
Sì, sì, già da organizzare il concerto. Sì.
No, scusa, c'è Braga di là dal suo salotto.
Vai, Braga.
Cosa che dicevi, Braga?
No, volevo darti un'anteprima. Rita, penso che lo sappia che sarò anch'io uno dei suoi ospiti in quella serata, quindi ci vedremo lì virtualmente poi.
Esatto, non vedo l'ora, da salotto a salotto.
Salotti bene, ovviamente.
Sì, cioè, salotti insomma, bene o male, diciamo. Bene, come hai detto, è un'impresa che a noi sembrava quasi impossibile, però sta avvenendo una cosa meravigliosa, per cui ognuno di noi, proprio io per prima, una capra col web, con lo streaming, siamo tutti a studiare, trovare soluzioni, specializzarsi nei video, per cui sta avvenendo una cosa molto bella. Non sarò da sola a condurre POQ, c'è anche con me Alessandra Pasi di Nudo e Crudo Teatro, e ci saranno un sacco di ospiti che quest'anno, più del concertone, probabilmente perché è anche più veloce, diciamo, stanno aderendo, per cui c'è, non so, ve li dico, li butto lì.
Vai, buttane lì. Ieri abbiamo sentito Boon, lo dico per chi ieri non ci ascoltava, c'è il podcast, se volete scaricarlo, degli Africa Unite, che ci diceva, se non ricordo male, che loro hanno registrato già il brano musicale e poi ovviamente tanti altri. Dici tu chi c'è?
Perché infatti sta avvenendo questo: ad ogni ospite abbiamo chiesto di registrare qualcosa, agli attori per esempio abbiamo chiesto di leggere o lettere partigiane, anche la vostra, nostra Ira Rubini ha dato il suo contributo e legge una lettera meravigliosa, non diciamo ancora di chi e niente, però per dire, hanno aderito tutti leggendo o lettere di resistenza contemporanea adesso o della resistenza veramente partigiana, e stiamo raccogliendo i contributi e devo dire che sono molto emozionanti. Anche abbiamo Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Vallanzasca, Africa Unite, Piotta, Pino Scotto, Bebo Storti, Antonio Rezza, Paolo Rossi, vado avanti,
vai,
Alberto
Spatrucco. Fino a che ce la fa la tua memoria.
Vai, a cavolo, Tommy Cuti, Serena Sinigaglia, Elena Russo Ormana, Ariana Comegna.
Non voglio metterti in difficoltà. Senti, e quindi è tutto registrato, tutto assemblato, alcune cose però in diretta, anche con collegamenti dalle case, split screen, schermo di video, come fate da un punto di vista?
Allora, se volete sapere la verità, questo fa ridere, il collegamento, la conduzione doveva essere fatta da casa mia, okay. Io ho una linea pessima, sicché ho trovato un'altra casa dove c'è una linea potentissima e quindi io e Alessandra Pasi andremo lì, che è una casa, cioè, super, si può andare, diciamo, non infrangiamo nessuna regola, e quindi occupiamo una casa per l'occasione. Dopodiché speriamo vada tutto bene, noi lanceremo delle cose in diretta e sperando, io non so le dirette streaming come funzionano veramente, ci impalleremo, salterà oppure andrà tutto liscio. E si farà una cantata collettiva anche noi di Bella Ciao intorno forse alle 22, non si sa ancora l'ora.
Ma e quindi cioè tipo si vedrà su Facebook, immagino, su YouTube, dov'è che ci si
vede? Facebook, YouTube, poi autistici.org e forse qualcuno oggi scriveva anche Instagram, però daremo poi tutte le indicazioni su tutti i canali, okay, perché ancora non sappiamo con precisione, via via che ci avviciniamo capiamo.
Vabbè,
poi
l'importante è esserci,
voi,
insomma.
Sì, infatti, poi ci sarete anche voi, non so come avverrà questo collegamento, di solito siete a fianco al palco di POQ e adesso faremo così.
Secondo me dal computer che ho qua davanti si tira su un cursore ed è finita.
Sì, sai Disma, che credo anch'io che sì, per la prima volta sarà più facile per noi che per loro e sì, quindi sì, alzeremo un cursore e ascolteremo tutti alla radio la diretta di POQ.
Per me credo che sia così che funzionerà, però non la farò
allora
io.
Poi ci diamo i numeri e ci aiutiamo, se noi siamo in difficoltà vi chiamiamo, ragazzi andate voi, parlate
ma certo,
voi.
Ma certo, peraltro come funziona di solito in tutte le dirette quando c'è qualche cosa che non funziona. Senti, comunque bene, cioè nel senso vi siete mobilitati immagino molto in fretta per rimettere in piedi tutto, dato che insomma ci si inizia a lavorare da prima sta cosa qua.
Sì, abbiamo fatto tantissime assemblee fino allo sfinimento per capire la forma, anche la correttezza, perché all'inizio dicevamo anche ridendo, quando la situazione non era così grave, ah dai, scendiamo io e la Pasi col cane e facciamo la diretta.
Certo.
Dall'Arco della Pace, all'inizio un po' così, in modo provocatorio, poi via via insomma ci siamo messi molto seriamente al lavoro per capire se fare la diretta o no. Io ero molto spaventata anche perché non ho mai fatto una diretta streaming e quindi non lo so come può andare, e poi alla fine ho detto rischiamo tutti e andiamo, vediamo come verrà, speriamo. Bene,
dovevate trovare qualcuno che abitasse di fianco all'Arco della Pace, quindi a 200 metri potesse recarsi lì sotto a fare la diretta, sarebbe stato il massimo, però insomma è difficile trovare qualcuno che abita sopra.
Sì, anche perché tutti gli amici sono attori, di solito abitano come me via Padova,
certo,
isola.
Va bene, senti, quindi insomma grande il sito di riferimento è Facebook, comunque dicevi, c'è una pagina
Partigiani in ogni quartiere, sì, che viene aggiornata ogni giorno praticamente,
perfetto,
più volte al giorno.
Perfetto,
sì.
Allora in bocca al lupo a tutti, speriamo che non crolli l'internet della tua amica a casa della tua amica.
Ce la faremo. E comunque io conto su di voi, sappiatelo,
fallo. Contaci, guarda, abbiamo una linea internet pazzesca qua, soprattutto a casa di Braga, chi ha ascoltato stasera lo sa bene.
Sì, infatti, saremo rovinati, non so quando dovrò registrare il contributo che dovrò fare insieme a Vittorio Inoletto ed altri ospiti, come fare, spero di farlo a questo punto dalla radio, che forse va meglio, adesso ci organizzeremo per l'orario.
Tu sei con Agnoletto e Andrea Perego, sì, siete voi,
esattamente.
Esatto. Sarà un bel contributo il vostro.
Rita stava approfittando per mettere insieme la scaletta perché fino a 2 minuti fa non lo sapeva,
adesso ha sentito, ha detto ah ok, beh, ma perché sì, anch'io fino a ieri non lo sapevo, poi è il solito giro di Radio Popolare, quando ci sono da fare delle cose c'è un nostro collega che inizia a dire però lo potresti fare tu, e stavolta è toccato a me, diciamo.
Bravo.
Così,
beh, ma è una bella cosa, mica te ne lamenti,
molto bella, è diverso, invece che stare sotto il palco a mangiare le patatine si sta virtualmente sopra il palco per dare un contributo quest'anno.
E comunque il vostro momento, che noi nella nostra scaletta è chiamato talk, è uno dei più attesi, come dire, cioè nel senso è molto importante.
Non mettermelo in agitazione.
Ho già l'ansia da prestazione adesso, guarda, stacco il collegamento.
Sarete meravigliosi e soprattutto Agnoletto dirà dobbiamo confrontare i dati.
E dobbiamo sequestrare le strutture della sanità privata per darle alla sanità pubblica e gestirle tutti insieme.
Abbiamo fatto un cliffhanger della puntata del 25.
Esatto. Un piccolo spoiler.
Va bene, Rita, ti ringraziamo, buon 25
grazie
aprile già da adesso.
Grazie anche a voi, ciao.
Ciao.
Passiamo infine all'ultimo contenuto di A Casa con Voi di questo speciale della settimana. Si tratta della testimonianza di Luca, partito per un viaggio in Sud America e ora bloccato a La Paz, in Bolivia.
Ah, e diamo il benvenuto a Luca, che in questo momento è proprio in, là, in Bolivia. Benvenuto Luca, ciao, buonasera.
Grazie mille, ciao a tutti e tutte, ciao. Dalla Paz, dalla Bolivia.
Dalla Paz, buon pomeriggio, anzi da te sono le 3 del pomeriggio, minuto più, minuto
sì,
meno.
Sì, da me sono le 3, sì, esattamente.
E tu sei qui con noi perché ci è giunta voce da un comune amico, Andrea Cegna, che salutiamo, che sei bloccato in Bolivia e che... non sai come tornare. Raccontaci un pochino dall'inizio, come mai sei lì e com'è la tua vita quotidiana, insomma, in questo periodo.
Sì, sì. Allora, io sono partito dall'Italia il 5 dicembre, mi chiamo Luca, e sono partito per un viaggio lungo in Sud America con l'obiettivo di arrivare poi in Colombia.
Cioè, la classica cosa... La classica cosa che vogliamo fare tutti da giovani, poi qualcuno la fa e qualcuno no, sulle strade del CE.
Esattamente, esattamente.
Esatto, tutte quelle robe lì.
Esattamente, esattamente, esatto, sì, quelle robe lì. Quindi sono atterrato in Argentina, ho viaggiato per un mese in Argentina, e poi sono passato in Cile, ho seguito un pochino le proteste in Cile, quindi a Santiago, a Valparaíso, a Talca e Antofagasta. Ho fatto un po' tutto il Cile e sono arrivato in Bolivia il 12 febbraio dalla frontiera terrestre che collega San Pedro di Atacama alla Bolivia. Mi chiedo subito scusa, ma qui siamo alla Paz, siamo a 3800 metri, quindi quando parlo tanto faccio un po' fatica a respirare e quindi sentirete un pochino il respiro affannoso perché l'aria è molto rarefatta e quindi si fa sempre un po' fatica.
Sei pieno di foglie di cocaina da masticare?
Di coca, non di cocaina,
di coca,
esatto.
Ormai vivo solo tramite queste foglie di coca, sono la mia unica gioia quotidiana da quando sono qui. Quindi sì, entro in Bolivia il 12 febbraio, quindi viaggio in Bolivia tranquillamente per circa un mese. Il coronavirus arriva in Bolivia all'incirca l'11 marzo con i primi due casi accertati, e 5 giorni dopo, quindi io non ho avuto, come me, anche altri ragazzi e ragazze non hanno neanche avuto il modo di organizzarsi, di capire se valeva la pena rientrare o no, perché dopo 5 giorni di questi primi due casi l'attuale presidenta di transizione di questo governo chiude le frontiere terrestri, quindi non si può più uscire dalla Bolivia neanche con i bus per andare in Perù o in altri paesi, e blocca i voli. Questo il 17 marzo, quindi esattamente dopo 5 giorni dei primi due casi. E quindi dal 17 marzo sono bloccato qui, insieme a me ci sono altri circa 50 ragazzi e ragazze italiani, ovviamente dislocati in diverse parti, chi sta a Santa Cruz, chi sta a Sucre, chi sta sul lago Titicaca, chi sta su qualche isoletta del lago Titicaca, e stiamo cercando in tutti i modi di capire come poter rientrare.
Voi avete creato una community via messaggistica perché vi siete in qualche modo scoperti, cioè avete saputo che
sì,
là c'è un altro italiano.
Abbiamo creato un gruppo WhatsApp.
Sì,
cioè, mi sento un pochino male ogni tanto, quindi vi chiedo scusa. Comunque sì, abbiamo creato un gruppo WhatsApp in cui comunque ci sentiamo praticamente tutti i giorni, ci mandiamo informazioni e soprattutto cerchiamo anche di farci un po' forza a vicenda, perché la situazione qui è abbastanza paradossale, qui c'è una quarantena obbligatoria e in pratica non possiamo mai uscire, ma mai vuol dire mai, perché c'è l'esercito in strada che controlla, e possiamo soltanto una volta a settimana andare a fare la spesa in base al numero del documento, il documento d'identità o il passaporto che termina per 1 o 2 può uscire lunedì, chi termina per 3 e 4 può uscire il martedì e così via dicendo, ma ovviamente solo per fare la spesa o per andare in farmacia, insomma. Beh, per cose essenziali.
È un delirio quando vai a fare la spesa, si riesce almeno quello oppure è comunque insomma problematico?
È problematico, vabbè, io sono alla PAT e quindi è problematico muoversi in generale, perché qui fai 2 passi a piedi è come se ne facessi 50.000, e quindi vabbè, quello però è il meno. Il problema è che qui hanno tolto tutti i trasporti, tutti, quindi cioè, non esistono trasporti urbani, bus, taxi, Uber, non esistono, né tantomeno esistono i trasporti da città a città, quindi si fa a piedi. Io ho un supermercato a 15 minuti a piedi, quindi ogni settimana mi carico come un bue muschiato di 40.000 cose, anche perché devo fare la spesa per 7 giorni, non per un giorno. Certo. E quindi a piedi, con lo zaino da backpacker, con dei sacchetti, mi carico e percorro questi 15 minuti a piedi alle 6 di mattina, perché cerco di andare il prima possibile, in modo da evitare assembramenti, insomma, da evitare cioè, tanta gente, mi carico come un bue e faccio la spesa. E poi torno carico di 30 kg a casa a piedi, sempre con il mio zaino da backpacker, insomma, cerchiamo di barcamenarcela così. Io sono alla Paz e qui ci sono alcuni supermercati, per fortuna. Altri ragazzi, altre ragazze, che magari hanno, appunto, vivono a Copacabana, dove supermercati non ce ne sono, vanno nei mercati in strada, quelli classici boliviani. Quindi forse lì la situazione è ancora più complessa, perché si creano molti più assembramenti, insomma c'è anche forse un po' più di rischio di infettarsi rispetto a un supermercato classico che abbiamo anche noi in Italia.
Immagino che, vabbè, la vita forse in Bolivia costa anche poco rispetto all'Italia, però sta cominciando a diventare anche un problema materiale per te, nel senso, hai abbastanza fondi per poter andare avanti, al di là di voler tornare perché vuoi tornare e che la situazione è scomoda, o c'è anche un po' di problema materiale che sta emergendo?
Sì, sta un po' alla volta sempre più emergendo, perché appunto io mi sono fermato adesso in questo appartamento che avevo affittato prima che succedesse tutto, perché dopo 3 mesi di viaggio avevo bisogno un attimino di fermarmi, di riposare, magari anche dopo 3 mesi di ostelli avevo forse bisogno un po' di privacy e intimità, e quindi ho scelto di prendere questo appartamento, ma volevo prenderlo per 1 o 2 settimane appunto per potermi riposare. Qui sono in un appartamento tramite l'applicazione Airbnb, che ha quindi un costo abbastanza elevato. Ovviamente non mi aspettavo che da 2 settimane poi sarebbero diventati 1 mese e mezzo, e quindi sto spendendo un sacchio di soldi per poter star qui, però ovviamente non ho alternative, perché dove vado? Non posso andare in strada, certamente, e tra l'altro non posso neanche muovermi, pur volendo cercare un'altra soluzione. Col fatto della quarantena obbligatoria uno non può muoversi, quindi è tutto molto più complicato, e più passa il tempo e più questo mio gruzzoletto di soldi che avevo si sta esaurendo, quindi non so fino a che punto potrò rimanere ancora qui, dovrò sicuramente poi chiedere qualche aiuto, qualche supporto, però ripeto, questo è il mio caso, però c'è ragazzi e ragazze che vivono invece in ostelli da 1 mese, quindi magari il disagio è ancora più elevato, perché certo. Io ho la fortuna di avere una casa con una lavatrice, una cucina, insomma, normale come tante altre case, e invece magari i ragazzi vivono in ostello E non so quanto sia piacevole rimanere in ostelle bloccati per uno o due mesi.
Nella situazione, insomma, difficile, ti è andata di culo, diciamolo, nel senso che appena eri arrivato alla Paz, ti sei trovato una casa su Airbnb e ti sei piazzato lì e adesso ci rimani, insomma, finché riesci.
Esatto. Fino a quando dovrai per forza rimanere? Cioè, le autorità boliviane...
È quella la domanda. Vabbè, le autorità boliviane adesso siamo un po' come in Italia, quindi ogni 15-20 giorni aumentano la quarantena. Doveva essere prima fino al 1 aprile, poi l'ha fatta fino al 15 aprile, adesso fino al 30 aprile. Però ovviamente sicuramente anche il 30 aprile, il 1 maggio, io immagino, credo che con i casi in aumento, cioè non penso che vadano a togliere la quarantena, i casi stanno aumentando, siamo partiti con due casi un mese fa, ora ce ne sono 500 e quindi stanno aumentando sempre di più, e quindi l'autorità boliviana è questa. E l'ambasciata italiana alla Paz inizialmente non ci ha fornito voli, nel senso non ci diceva che appunto non avevano informazioni di voli. Dopo un po' di chiamate, un po' di mail, insomma un po' di pungolamenti, sono riusciti a fornirci informazioni, ma di altre ambasciate, quindi quella tedesca e quella francese, che facevano dei voli per far tornare i propri concittadini francesi e tedeschi in Europa. E c'erano dei posti anche per noi italiani. Il problema è che questi voli organizzati da queste ambasciate erano ovviamente molto disorganizzati, perché non era la nostra ambasciata a organizzarli, quindi con che ne so, il volo partiva il 4 aprile e noi il 3 aprile ancora sapevamo, quindi il giorno prima non sapevamo come raggiungere gli aeroporti e soprattutto non sapevamo a che ora partivano i voli di collegamento, perché i voli partono da Santa Cruz, io sono alla Paz e quindi alla Paz devo arrivare a Santa Cruz e questo volo di collegamento il giorno prima non si sapeva a che ora partisse. Quindi una soluzione che in molte abbiamo scelto e poi molto importante, questi voli arrivavano a Francoforte o a Parigi e poi da lì come saremmo arrivati in Italia?
Certo, insomma, avresti dovuto prendere un Airbnb a Parigi che costa 10 volte rispetto a un Airbnb di La Paz e saresti caduto dalla padella nella brace.
Senti, ma
esattamente, che magari costa anche di più a Parigi.
Hai delle...
Sì, no, ci tenevo a dire questa roba molto veloce. Poi l'ultima offerta è stata fatta dall'ambasciata della Malesia in Perù, che già dirla così fa un po' ridere, che questa ambasciata della Malesia in Perù ci ha offerto un volo da Santa Cruz a San Paolo, passando per Lima, alla cifra di $2,000. Quindi avremmo dovuto spendere $2,000 per andare in Brasile, che è qui dietro, con l'ambasciata della Malesia in Perù, e poi anche lì dalla Brasile, buona fortuna, nel senso altro volo per tornare in Italia. Quindi cifre che si aggiravano sui 3.000 euro con 3-4 scali. E ovviamente anche questa soluzione abbiamo detto, ma non è molto sicura per la nostra incolumità, per la nostra salute, e ovviamente ha delle cifre assurde. No, detto, cioè no.
Certo, ma e invece oggi, scusa, mi dicevi, hai avuto un importante colloquio telefonico?
Sì, oggi forse dopo che abbiamo scritto a un po' di reazioni, dopo che magari sui social qualche notizia è circolata, cosa bella, mi ha chiamato questa mattina qualche ora fa l'ambasciatore italiano alla Paz.
E tu sull'attenti quando hai visto?
Prima per sapere appunto...
Si è messo sull'attenti, ha sventolato sì, la bandiera italiana e detto...
Avevo il cuore che ti batteva forte, come se fosse il primo innamoramento, certo. Esattamente. e mi ha chiamato prima per sapere come stavo, gli ho detto ambasciatore, come vuoi che sia, sono in quarantena da un mese, cioè nel senso un po' così. Vabbè, comunque mi ha chiesto come stavo e poi appunto mi ha detto che stanno organizzando, non loro come ambasciata, quindi non l'ambasciata italiana, ci tengo a precisarlo, ma l'ambasciata spagnola sta organizzando un rientro per i propri cittadini il 4 maggio e su questo volo ci sarebbero dei posti anche per italiani. ovviamente questo volo arriverebbe a Madrid, che in questo momento la Spagna non è proprio,
non è il posto migliore,
no, sicuro al mondo.
Direi che Madrid non lo è, una delle città peggiori al mondo in questo momento.
E soprattutto da lì poi come diavolo fai, dici, tornare?
Sì, sì, cioè ovviamente la paura è sempre la stessa, la paura è di prendere questo volo, che tra l'altro non è adesso, ma è il 4 maggio, quindi occhio, parliamo di 3 settimane, quindi vuol dire essere ancora qui 3 settimane, prendere questo volo, arrivare a Madrid, e la preoccupazione nostra è dire bene, siamo a Madrid, e adesso? Cosa facciamo? È per questo che ho detto all'ambasciatore: ambasciatore, va benissimo andare a Madrid, perfetto, ottimo, va bene. L'importante è che ci garantite come ambasciata poi un collegamento che sia per Roma o per Milano, perché ovviamente non possiamo rimanere bloccati lì, altrimenti tanto vale rimanere bloccato qui, se devo rimanere bloccato lì.
Ma un maledetto aereo per voi comunque, 50 non si organizza, cioè un aereo che l'Italia mette lì da...
Esattamente, no. È quello su cui stiamo provando a lottare, in verità la risposta più comune che ci viene data è sempre la stessa, ormai siamo anche stanchi di sentirla, ovvero che siamo pochi, siamo in 50 e quindi siamo pochi, come se fosse una nostra responsabilità, una nostra colpa. Dobbiamo forse riprodurci e da 50 magari se arriviamo a 200, riproducendoci forse ci mettono un volo, non lo so, è un'idea, ma guarda, è difficile perché poi riprodursi in quarantena è difficile.
Sono convinto che sì. Allora,
immagino che sia economico.
Certo, è sicuramente così.
No, il problema penso che sia economico, perché è ovvio che fare un volo di rimpatrio ha dei costi elevati, e su questo non c'è dubbio, è ovvio che ha dei costi molto elevati, quindi fare un volo per 300-400 persone i costi vanno ammortizzati, fare un volo per 50 i costi sono molto elevati, e quindi questa roba però sinceramente a me fa ancora un po' arrabbiare, perché dico, ma allora stiamo parlando di soldi, cioè, quindi il problema è che, è che uno Stato non può garantire la sicurezza e la tutela del proprio cittadino perché costa troppo farlo?
No, ma poi
davvero così,
proviamo a immaginarci anche i soldi che vengono spesi per rimpatriare i cosiddetti clandestini, insomma, che cioè gli immigrati senza permesso di soggiorno, insomma, che sono cose.
Sì, sì.
Senti, va, e a sto punto
sono cose allucinanti, quindi.
E a sto punto aspettate, cioè perché insomma la massima autorità l'avete sentita che è l'ambasciatore, quello che possiamo fare...
Sì, l'ambasciatore ci ha detto di questo volo, è ovvio che se l'ambasciatore italiana, insomma, insieme alla Farnesina ci riesce a dare delle garanzie su un collegamento Madrid-Roma, Madrid-Milano, comunque poi per poter tornare in Italia... va bene, prenderemo questo volo, cioè, adesso non è che stiamo a fargli, cioè per noi l'importante, e questo parlo per me, ma in verità parlo per i migliaia, perché sono migliaia di ragazzi e ragazze bloccati di tutto il mondo, la cosa più importante in questo momento, soprattutto di pandemia globale, è che le persone possano muoversi in sicurezza, quindi evitando di fare mille scali, perché la salute è la cosa principale che in questo momento abbiamo e dobbiamo tutelarla. Quindi pochi scali, il minimo possibile, e soprattutto dei voli a dei prezzi regolari, perché purtroppo non tutte possiamo permetterci di poter pagare 2, 3, 4 mila euro per tornare in Italia.
Se per caso
e
dovesse...
Quello che chiediamo è che...
No, dicevo, se per caso dovesse andare a buon fine, preparati l'autocertificazione, perché rientro al domicilio è una delle cose, te la porti dietro, tranquillo. No, confidiamo...
E come la stampo qua, mannaggia?
Quello è un problema. Senti, ma la vostra domanda, la vostra richiesta è molto chiara, la tua vita quotidiana, al di là del giorno nel quale vai a fare la spesa, come si svolge? Hai una... connessione internet, adesso noi ti stiamo telefonando su un numero boliviano, hai un computer, hai delle cose da fare, sì, hai socializzato con i vicini di casa, che fai?
Sì, la cosa bella qui è che appunto oltre a mangiare quintali di foglie di coca, che sono le uniche cose che mi tengono in vita in questo momento, oltre a questa cosa, per fortuna vivo in un condominio, in un palazzo, insomma, qui abbastanza in centro alla Paz. Le persone sono molto solidali. Io ho stretto in città con un signore, un anzianotto che avrà 70-80 anni, che tutti i giorni viene a citofonarmi e viene a chiedermi come sto, perché si preoccupa, e quindi questa cosa qua mi fa molta tenerezza. La solidarietà qui tra le persone è molto forte, perché ovviamente hanno ben poco, e forse quando hanno ben poco le persone si stringono ancora più vicino, e quindi c'è sempre qualcuno qui in strada che è pronto a fare dei gesti, più che altro di cibo, piuttosto che a regalare mascherine, che ovviamente hanno una qualità molto effimera, però è proprio il messaggio che c'è appunto tra le persone che vivono qua. E poi niente, poi sto a casa e quindi sto a casa, vedo dalla finestra passare i militari, ormai li conto uno per uno, non li saluto per pudore, però, però è quello che faccio.
Ci scrive, non so se può servirti, ma in realtà credo che tu lo possa vedere online, uno studente che era in Erasmus, Diego, fino a poche settimane fa a Madrid, ci dice che ci sono dei voli per rientrare in Italia da Madrid, però poi beh, insomma, ovviamente
quello buono.
Lo potrei anche
io purtroppo non so adesso, ma mi sono informato non so la situazione com'è dei voli in Spagna, perché ovviamente la notizia del volo di Madrid del 4 maggio è stata data qualche ora fa, quindi ovviamente non abbiamo ancora avuto il tempo di capire, anche perché poi il volo è il 4 maggio, quindi parliamo tra 3 settimane,
sì, comunque
e magari tra 3 settimane chissà quante cose cambiano,
quanta acqua de Bolivia ti sarai bevuto ora del 4 maggio, credo che sia un ingrediente fondamentale della tua spesa, l'acqua de Bolivia o no?
Ma sapete che qui la cosa brutta è che qui ovviamente l'acqua potabile, l'acqua del rubinetto, non si può bere. Ok, quindi io per poter cucinare o per poter bere devo caricarmi di questi cavoli di boccioni di acqua da 5 litri per poterci fare una settimana, ovviamente.
Non è bello quindi, ragazzi, ridere,
immaginate
però,
che io...
Sì.
No, ma io ormai sono abituato, ormai per me è quasi sport, cioè per me è sport. Io quando torno a casa luce della spesa, quindi come un mulo alle 6 di mattina torno, poi di nuovo devo riuscire per andare all'alimentare che sta qui vicino, per fortuna ho un piccolo alimentare che vende poche cose, e prendere alla volta 2-3 boccioni di questi cosi qui di 5 litri, caricarli di nuovo, portarli su a casa, poi riscendo di nuovo, vado a prendere questi boccioni, devo averne almeno un 4-5 per una settimana, quindi faccio su e giù 2-3 volte.
Da questo punto di vista certamente non ti manca l'allenamento, cioè tornerai in una forma smagliante, tra l'altro facendo un allenamento in altura probabilmente potrai fare, quando si ricomincia a fare qua, fai una maratona in meno di 3 ore, credo, senza allenamento.
Sì, sì. Il mio prossimo obiettivo è prendere e affittarmi una casa a Kathmandu e poi trovare lì a fare la scalata all'Everest, perché ormai qua sono a 4000 metri e il campo base, cioè quindi proprio sono proprio tranquillo.
Guarda, non c'entra niente, ma c'era una bellissima puntata, non è caso se di Mila Eshiro o di Mimi Ayuara, che si svolgeva proprio in Bolivia e loro giocavano a pallavolo con delle difficoltà respiratorie e c'era tutto un modo per risolvere. Ti invito ad andarla a vedere su YouTube se riesci.
Assolutamente, però la prima cosa che farò adesso, così assolutamente. No, io ho creato, perché poi tra l'altro non ho un balcone, purtroppo, quindi cioè non posso prendere neanche un po' di sole. Ho questa finestra un po' ampia e io ho creato vicino a questa finestra una sorta di pensatoio dove mi accomodo ogni giorno su questo pensatoio, apro la finestra, adesso ecco ora in questo momento verso le 3:30-4 qui batte il sole e quindi mi metto lì e passo quell'oretta e mezzo su questo pensatoio a prendere il sole e passo così. Io qui purtroppo non ho cantieri da poter vedere ho il sole della pace e il mio pensatoio e passo così le ore.
Allora ti salutiamo con un hasta siempre, visto che stavi seguendo più o meno le orme del
hasta
cielo.
Sempre, sì.
Hasta sempre, sì. E soprattutto in bocca al lupo, facci sapere se riesci a tornare.
Viva il lupo.
Viva il lupo, se riesci a tornare, come speriamo che sia, al più presto poi dacci uno squillo che ti chiamiamo, insomma.
Ci riaggiorniamo.
Mi raccomando.
Io ti ringrazio per la diretta. Un abbraccio a tutti quanti, soprattutto in questi periodi così difficili non perdiamo l'umanità, che è la cosa più importante che abbiamo.
E ricordati che il 25 aprile puoi festeggiarlo alla Paz cantando Bella Ciao dalla tua finestra. Non
assolutamente.
Va bene.
Assolutamente, non vedo l'ora.
In bocca al lupo.
Ciao,
un abbraccio a tutti e tutte.
Ciao. Un saluto Luca dalla Bolivia.
Questi erano i migliori momenti della settimana di A Casa con Voi. Vi ricordo che A Casa con Voi va in onda da lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.30 ed è una trasmissione riascoltabile in podcast che trovate sul sito di Radio Popolare e sulla app. Vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona serata e vi lascio con Tom York.
Bed was made. No one looked me in the eye. The more I try, the more I cry. But it's all for the best. Watch my brother cutting grass outside, sitting on the porch, he told me it's a long way to go before we can rest, but it's all for the best. Whispering.